per quelli che non c'erano ieri sera, diciamo che ci siamo introdotti attraverso la contemplazione di un'icona biblica post-pasquale estremamente pregnante di annuncio, che è l'apparizione del Signore Gesù dopo la resurrezione sul lago di Genezaret, quando è stato riconosciuto in occasione della pesca miracolosa da Giovanni a 100 metri di distanza dalla barca. Vede quel signore anonimo che chiede qualcosa da mangiare e alla richiesta di la risposta negativa, perché non hanno trovato niente, si sentono invitati a gettare le reti di nuovo. Di fronte alla pesca miracolosa, Giovanni grida: è il Signore. Gli altri non se ne erano accorti. Allora Pietro, che gli va incontro nuoto, e gli altri trasinano la barca piena di grossi pesi. E poi l'incontro con Gesù, il momento conviviale, l'ammirazione silenziosa perché sapevano che era il Signore, ma temevano, e poi il dialogo del primato fondato sull'amore: mi ami tu, per 3 volte, e alla risposta positiva, sofferta, ma entusiasta e sincera di Pietro, passi i miei agnelli. Lì è iniziata la Chiesa, il passaggio delle consegne da Gesù al suo vicario, Pietro. Ecco, siccome il tema è il Signore, il frontespizio del nostro logo, del nostro ritiro qui sul foglio, sulla carpetta, è proprio questo: Dominus Est, è il Signore. È il tema che ci ha offerto, donato il Vescovo, proclamato domenica scorsa nel convegno diocesano e riportato qui da leggere ciascuno per conto suo. Ci riallacciamo qui prima di entrare nel discorso totale, e cioè la pagina 8, l'ultima pagina. Ora il cammino pastorale 2010-2011, sotto la luce sfolgorante di È il Signore, siamo invitati a riprendere le vie che erano state indicate dal Vescovo per l'anno precedente ripreso ora, a cercare e ripercorrerle con pazienza e amore, ispirati dallo Spirito. Si tratta di promuovere riflessioni, confronti, aiutati anche dalle domande poste a conclusione delle singole vie, approfondire aspetti e contesti pratici di azione e di impegno comune. Qui ogni parrocchia e ogni aggregazione laicale devono darsi da fare, impegnarsi in un itinerario proprio e pertinente, proporre iniziative e tempi di riflessione, di preghiera e di ascolto, senza guardare indietro, senza paura di rompere l'ignavia di molti. E noi siamo qui in obbedienza allo Spirito e al Vescovo e alla Chiesa locale, dunque protetti dal Signore, non per un nostro sfizio o capriccio. Come ben noto, la Chiesa viene edificata dallo Spirito di Gesù. Tuttavia Gesù, il fondatore, ha bisogno delle nostre mani, soprattutto del nostro amore, perché la Chiesa è per noi e diventa attraente se noi ci stiamo e con noi si fa accoglienza per tutti. E a conclusione, il nostro impegno pastorale nell'anno 2010-2011 viene così ad essere caratterizzato dalla confessione di fede è il Signore. Essa dovrà orientare, ispirare, finalizzare il cammino personale di fede e di pratica cristiana, come d'altra parte la testimonianza della comunità cristiana. Si tratta di fare esperienza di Gesù risorto, di riconoscerlo presente nella quotidianità, di attingere a Lui ogni senso per le scelte di vita, di testimoniarlo vivente e presente nella Chiesa, nella famiglia, nella società, traendo da Lui la forza della profezia, la gioia della riconciliazione, la volontà di accoglienza reciproca. La scelta pastorale ravvivi la nostra fede, sia stimolo alla missione, renda coraggiosi e vivaci le nostre comunità, attraenti e belle, capaci di suscitare ammirazione e sia quella di Gesù. Non è quindi per vanagloria o per vanto che vogliamo sempre di più rendere vivace e attraente la comunità. Ma tutto questo parte se ciascuno di noi non è che si debba impegnare in tante iniziative. Queste valgono solo se vengono dal cuore di Gesù e dallo Spirito Santo e noi prestiamo le nostre mani, la nostra mente. Se non partono da lì, siamo dei bravi organizzatori, dei manager, siamo gente di fantasia, che chiunque può battersi in questo. Ma invece soltanto cerchiamo di aderire allo Spirito, di farlo con quella sapienza che abbiamo invocato con Salomone nelle lodi di stamattina. Signore, dammi la sapienza del cuore. E dirà Salomone, io Signore non ti ho chiesto né ricchezza né salute, ti ho chiesto solo la sapienza del cuore. E la sapienza del cuore è quella del cuore di Gesù. È proprio il Signore Gesù, che deve ispirarci, che ci chiede di lavorare, ma poi farà tutto Lui. Noi dobbiamo sudare e magari non portare frutti come nella pesca miracolosa, scoraggiarci anche e forse anche arrabbiarci, ma poi arriverà Lui e riempirà Lui le reti, ci darà Lui da mangiare, ci renderà gioiosi nel cammino della Pasqua. Ecco allora, avete già pronto davanti a voi l'annuncio di questa mattina. L'amore di Cristo. L'amore di Cristo. Quindi non è contemplazione soltanto di Gesù, è il Signore, la meraviglia e basta. È la gioia. Perché quando lo ha detto Giovanni, è il Signore. Come dicevamo ieri, lo ha detto perché nel suo cuore c'era un amore grandissimo già per Gesù. Si autodefiniva il discepolo che Gesù amava ed era ripagato dall'amore di Gesù. Era il discepolo che ha posto il suo capo sul petto, sul cuore palpitante di tremore che aveva il Signore, aveva la pressione a 200 battiti al minuto, il cuore a 200 battiti, e lui sentiva il cuore di Gesù in quel momento lì. E dunque era l'uomo proprio del grande amore verso il Signore. L'amore più che gli occhi gli ha fatto scoprire Gesù. Per scoprire Gesù è l'amore che chiediamo, un amore che il Signore ci dona certamente, un amore che è ripagato soltanto se noi lo supplichiamo dallo Spirito. La cosa più è la sapienza del Signore, è l'amore del Signore. La sapienza del Signore è Gesù. Dammi la sapienza, e la sapienza del Signore non è sapere tante cose, è amare il Signore. Questa è la sapienza più alta, in dubbio, perché il mondo non è fondato sulla sapienza, l'intelligenza, sulla forza e sul trionfo, è fondato sull'amore, perché Dio è amore, fuori di questo è tutto sbagliato, se non c'è amore tutto è inutile, dice San Paolo. Se non avessi la carità io sarei proprio una persona inutile, tutto quello che faccio, che dico, facessi anche cose straordinarie e le ha fatte, sarebbe tutto inutile. È l'amore che vale e l'amore parte da Gesù. Dunque la cosa più importante della mia vita è amare e lasciarmi amare da Cristo. Te lo vuoi mettere in mente questo bene? Sono veramente convinto di questo. È indispensabile. Dopo tutto per te che sei cristiano hai avuto questo annuncio. Quando dico te lo dico a me. Lo dico a te do felice. Dopo voi se volete scontare, scontate. Tu sei stato creato per questo e non per altro. E la tua vita vale per questo e nient'altro. Se ti manca l'amore di Dio alla fine dei tuoi giorni, prova a pensare come vorresti essere veramente alla fine dei tuoi giorni. E quando ti incontrerai col Signore e vedrai che è l'amore, non solo griderai con Sant'Agostino, tardi ti ho amato, mio Signore, tardi ti ho scoperto, ma dirai, non ti ho mai scoperto, Signore, così. E il Signore sorriderà, perché è amore, l'amore sorride, e dirà, sei proprio stato stupido. Pensa quanto tempo hai perso, quanta bellezza hai perso, che non ti sei accorto che io ti ho amato dall'eternità. Non sono balle, te le ho dette queste cose qui, le sapevi, le hai lette tante volte, te le hanno dette, ma non ci hai mai badato, non ci hai mai creduto fino in fondo. E allora, andiamo avanti. Oggi, giorno di sabato, abbiamo già invocato la Madonna, è il giorno dedicato a lei. Sicuramente la persona che maggiormente ha amato Gesù è Maria, non ci sono dubbi, ma in silenzio. Giovanni, a cui Gesù aveva affidato la madre e che a sua volta era stato affidato sua madre con Gesù che stava morendo per amore, si chiama il discepolo che Gesù amava, ma la madre come si può dire che non amava? E che madre! E che amore quindi! Allora invochiamo lei, ma oggi consideriamo un altro. A mio avviso il più grande qualificato cantore e testimone diretto dell'amore di Gesù e per Gesù, questo tutto nella Bibbia, quindi ispirato da Dio, inconfrontabile con quelle cose magnifiche ha scritto tanti santi, innamorati straordinariamente di Gesù con delle opere straordinarie, santi e sante che hanno scritto cose da capogiro di bellezza su Gesù, di amore verso Gesù, però non sono paragonabili a queste di Paolo l'Apostolo, perché sono ispirate da Dio e queste sono passate nella storia della Chiesa, del cammino cristiano come parola di Dio. Dopo aver letto magnifiche pagine di Agostino, di Teresa d'Avila, di Teresa di Gesù, eccetera, eccetera, e tutti i santi straordinari innamoratissimi di Gesù, da estasi, non diciamo mai parole di Dio. Qui invece diciamo parole di Dio e ne rendiamo grazie a Dio. Ecco un po' di che cosa, un po' di che cosa facciamo oggi con il maestro Paolo che due anni fa è stato un po' il punto nell'anno paolino di riferimento e non dobbiamo mai dimenticare, non facciamo la pastorale o la vita spirituale a settori. Un anno dedichiamo Paolo e poi via, basta, tenetemi. Un anno dedichiamo a curato d'asse la sua storia infinita. Ci arricchiamo ma li mettiamo dentro il cuore si allarga, si gonfia, non lo tiriamo. E allora proviamo per prima cosa a metterci a contemplare, le icone si contemplano, ecco perché si chiamano icone bibliche, è stato soprattutto il cardinale Martini a tirare fuori di nuovo le icone, il termine icona biblica. L'icona è un'immagine che si contempla, ma si può contemplare anche nella natura, allora lavora la fantasia e il cuore, ma però su parole ben concrete, non siamo capaci di metterle giù con il pennello, ma le possiamo mettere giù col cuore. Leggiamo, gustiamo questa pagina del Cantico per Gesù fatto da Paolo agli Efesini, all'apertura della sua lettera agli Efesini, alla comunità di Efeso, che è stata una di quelle più frequentate di Gesù con quella di Corinto. E poi è passata in mano a Giovanni. Vedete qui un po' in questa specie di disegno che però il ciclo stile non ha affatto reso bene, anzi io l'ho rovinato un po' per mettersi un po' di chiaretto, altrimenti era tutto un pastone nero. C'è Paolo che scrive dalla prigione e nello sfondo c'è la visione di Gesù che gli parlava. Lui sentiva Gesù anche se non lo vedeva, poi però ha detto che l'ho anche visto. Dove come anche lui dice non so bene, non so se sono stato rapito, se due o tre volte, so che l'ho visto e va. Ecco, però c'è la figura, là è il disegno originario e poi evanescente, era una presenza spirituale, quasi del risorto che gli appariva. Però effettivamente è un apostolo atipico, perché non ha vissuto l'esperienza come gli altri dodici. Guardate, in un momento di impeto, di preghiera, di lirica, di contemplazione, cosa dice Paolo, cosa scrive Paolo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Non Dio, così. Dio. È bello dire Dio. No, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Perché Dio così è generico. E invece è il papà del mio fratello. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E perché è Padre di Gesù Cristo, ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. Ci ha resi fratelli, ci ha resi figli come Lui, capito? Ma è Cristo il punto di riferimento. Parte dal Padre, passa sempre, sempre attraverso Cristo. In Lui, quindi non lo esclude, non dice il Padre sia scelto, no, in Lui, con la L maiuscola, ci ha scelto prima della creazione del mondo. È incredibile tutto questo, ma chi mai pensava che Dio ci pensasse prima della creazione del mondo e ci scegliesse, capito? Quindi dall'eternità, prima che c'è da dire dall'eternità, cosa che per noi è umanamente, come la nostra testa, impensabile, ci gira la testa se non sa che cos'è l'eternità. Il prima del tempo, cos'è il prima del tempo? Sappiamo mica noi cos'è. Prima della creazione del mondo ci aveva già concepiti, ma in Lui, in Gesù, non indipendente da Gesù. Per trovarci al suo cospetto, sempre di Gesù, santi immacolati nell'amore, cioè dall'inizio, prima della creazione, fino a quando appariremo davanti a Dio per tutta l'eternità. Per trovarci santi immacolati al suo cospetto nell'amore. No, alla fine, no? Quando compariremo davanti a Dio e per sempre, per l'eternità. Quindi tutto l'arco infinito come origine, infinito come fine, quindi non c'è né origine né fine praticamente, tutto è stato fatto dal Padre per mezzo di Lui, in vista di Lui. È la fissazione di Paolo, quella di Gesù, capito? È Paolo è così innamorato di Gesù che non riesce a pensare niente se non in Gesù, come un vero innamorato non riesce a fare niente se non ha ben sempre in testa la persona che ama nel cuore, gli gira sempre come, non come un fantasma. Poi vediamo perché dice, ma cosa vi ho detto? No, vi ho detto cose giuste. Ci ha predestinati a essere suoi figli, il Padre, adottivi, perché questo è il primogenito, ma ce l'ha fatto per opera di Gesù Cristo. Lui ha predestinato, ma poi lo realizzerà solo se viene Gesù Cristo. Secondo il beneplacito del suo volere, ed era ben contento il Padre di fare questo, era il progetto del Padre, non un'improvvisazione. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, il beneplacito, il progetto buono di Dio dall'eternità, un progetto buono che solo Dio può fare, che è molto più grande di tutti i nostri sogni. I nostri sogni anche più deliranti, più impossibili, più coraggiosi, non arriveranno mai alla grandezza del progetto grandioso e buono di Dio. Allora a Lui gloria della sua a lode e gloria della sua grazia, a mo che ci ha dato nel suo figlio Gesù. Vedete, non c'è riga senza Gesù, o nominato, o con un pronome, ma c'è sempre il nome di Gesù. La fissazione di Gesù. Questa è amore. Perché vedi che non è teologia, è una poesia, è questa, è un canto, è una preghiera. Un libro di teologia si mette giù, si scrive. Questa è una preghiera, è uno scoppio di gioia. E allora prosegue. In Lui abbiamo la redenzione. Mediante Lui Gesù, mediante il suo sangue. Non una redenzione per dire bravo, guarda, sono forte, ti perdono e ti salvo. No, mi faccio sgozzare per te il suo sangue. La remissione dei peccati attraverso la ricchezza della sua grazia misericordiosa. Quindi anche qui non un buonismo di un cuore buono, ma sì, va là, ti perdono perché mi hai chiesto perdono. No, perché io ho una ricchezza infinita di misericordia, e sono la misericordia, e sono l'amore, e che cosa desidero se non riversarlo su di te? Vuoi che me lo tenga per me? Misericordia e perdono sono diffusivi. Il bene, l'amore sono diffusivi. L'amore, amore a se stesso, ma che cos'è? Uno che ama se stesso e basta. Che vuole? E ecco allora, ecco che Dio abbondantemente lo riversa su di noi, non col contagocce, abbondantemente, con ogni sapienza e intelligenza, l'accezione di sapienza che abbiamo detto in Salomone, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il mistero della sua volontà. Il mistero nascosto nei secoli ce l'ha fatto conoscere in Gesù. E il mistero nascosto nei secoli è che Dio è amore e che per essere amore non può essere che Trinità beata. Questo è il mistero nascosto nei secoli, ce lo ha rivelato in Gesù e ce l'ha fatto conoscere. E allora che cosa si conclude? Il disegno, cioè, il suo scopo è di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Nella traduzione originale era instaurare in Cristo tutte le cose. Meglio è stata la traduzione di dire ricapitolare. Cioè, tutto converge, tutto. Quello che era e quello che sarà. Il creato e il non creato, e poi vedremo anche dopo le cose visibili e invisibili. Girano attorno a Gesù. Gesù è il sole attorno al quale gira tutto. Gira tutto, sia quelle del cielo come quelle sulla terra, e per cielo non si intende gli astri, per cielo si intende l'extra creato, l'extra creazione, e nella sua benevolenza l'aveva prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. La benevolenza del progetto di Dio che aveva stabilito che nei tempi avrebbe concluso questo, e continuerà a farlo. Queste robe, se meditate, contemplate, vissute, meditate, pensate, ispirate soprattutto, sapendo che Dio l'ha ispirate, e recuperando il cuore di Paolo, che secondo me palpitava molto, come quello di Giovanni, nel dire queste cose qui, da perdere, era la poesia, gli si ripete, non pensate che ci sia un filo anche molto corretto, vedete che si ripete come un'espressione di amore, come una lettera di amore, un'altra di amore, non guarda bene i periodi, già questo l'ho detto, no, è Agetto che lo ha fatto, pur sotto l'ispirazione dello spirito Agetto, buttava giù Agetto. E questa è un'icona straordinaria di un innamorato senza fine. E di chi? No? L'oggetto dell'amore è Gesù Cristo, tutto è in Gesù Cristo. Tutto è fatto per mezzo di Lui, niente senza di Lui è stato fatto di quello che è stato fatto. È qualche cosa di Paolo, perché Paolo è tutto un inno. Ne voglio far gustare un'altra con voi. Questa è ancora più famosa. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Il capitolo 8 della lettera ai Romani è un capitolo bellissimo, un tratto. Voglio cominciare a metà. Dunque, Gesù Cristo è morto, anzi è risuscitato e sta alla destra di Dio e intercede per noi. Questa era la prima giù arrivata. E allora a questo punto, dice dopo tutte queste cose, ma chi ci potrà mai separare dall'amore di Cristo? Parlava di sé, capito? Parlava di sé. Ma voleva dirlo anche ai Romani. Voleva dirlo anche ai Romani. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione. Oh ragazzi, ai Romani scriveva dalla prigione, come qui, e quindi era in una grandissima tribolazione quando scriveva queste cose. L'angoscia in prigione, sei angosciato, specialmente a quei tempi, sapendo qual è la, angosciato perché non sei circondato da amici, perché non sai la tua fine, non sai come ti intatteranno, sei già trattato male, non sai quando ti ammazzeranno o non ti ammazzeranno, un'angoscia che umanamente è senza pari. La persecuzione, lo picchiavano anche, la fame, non gli da mangiare, la nudità, il pericolo, la spada, tutto quello che poteva venire. Poi lui in quel momento sicuramente ricordava, e lo racconta in un'altra lettera, di tutte le sue traversie, le ha enumerate, si è scritto un po' di autobiografia, quanti naufragi ha fatto, quante sfilate ha preso, quanti pugni, quanti calci, quanti, all'ingrosso, e per tutto quello che ha subito, eccetera, no? Era stato super maltrattato, cioè, ha pagato tutto quello che ha fatto fare agli altri, perché lui al suo tempo l'aveva fatto fare gli altri. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati, cioè Gesù, capito? Sempre vincitore, perché con Cristo si è sempre vincitore, perché lui è il vincitore, lui è il Signore, lui è il vivente, le vivant. È bellissima la espressione francese, il vivente. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, adesso qui da un po' che i numeri, per dire tutto, per dire tutto, lui mescola il creato e l'increato, tutto, e anche perfino tira fuori gli angeli, ma non come paura, eccetera. Sì, perché un essere creato non voglio attaccarmi solo agli angeli, io sono attaccato a Gesù Cristo, tutto il resto può anche mettersi contro di me, infatti gli angeli si sono ribellati, sono diventati demoni, capito? Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né profondità né altezze, nessuna altra creatura ci potrà separare dall'amore di Cristo, di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, chi ci separerà dall'amore di Dio? Niente di niente, perché è il nostro respiro, perché è la nostra vita, perché il nostro passato e il nostro presente, soprattutto sarà il nostro futuro. Non è possibile vivere senza Gesù Cristo, non è possibile. Adesso pensiamo a noi, fratelli. Dopo diciamo agli altri, ma anche con soldi, con anche dei familiari che forse, sai. Facciamo l'esempio, non me ne avrà con me perché un giorno ve lo testimonierà, la Valeria che gli è morto il fratello, la Valeria Galli, sempre fedele a questi incontri. E non fanno il funerale perché la famiglia non è credente, capito? E quindi la sofferenza, no, di questa cosa qui, perché anche lei viene da quell'ambiente, ma lei ha incontrato Cristo, il fratello no. Sarà vero o non vero che poi lei il fratello non troverà Cristo, però ne soffrirà di questo. Dopo il Signore coprirà ogni cosa, perché anche sulla croce ha portato dritto in paradiso, sempre addirittura prima degli altri, o insieme agli altri che aspettavano da secoli negli inferi, perfino Davide aspettava da secoli, perfino Abramo aspettava da secoli di andare in paradiso insieme con loro. Con l'amore di Cristo coprirà tutto, e saprà soltanto Cristo come salvare le persone, capito? Cioè, è così piccola questa esperienza che il Signore ce l'ha siato di vita, anche se fosse la tua vita 90 anni, è come un fiore che nasce il mattino, passisse la sera, chiuso. Dopo sarà il Dio a salvare. Però di fatto ce l'ha data per amore. E attraverso l'amore che abbiamo per Cristo, Lui salverà anche gli altri. E quelli di voi che hanno magari problemi appunto di persone, di famiglie, io, di parrocchia, eccetera, di ansia, per le situazioni che io ebbene, e non possiamo mica spaccarci la testa, noi annunciamo con amore di Cristo, affidiamo l'amore di Cristo. Facciamo vedere la gioia di essere di Cristo anche nella sofferenza, perché sappiamo che Cristo non ci abbandona. Dopo il resto lo farà Lui. Allora, vado a concludere gli ultimi 10 minuti. Girate pagina. Altri passi significativi spulciati dalle lettere paoline su Gesù Cristo. Spulciati perché è tutto intenso. Per me, dice Paolo ai Filippesi ancora, per me il vivere è Cristo ed il morire è un guadagno. Guadagno di che cosa? Guadagno Cristo per sempre. Non me lo porterà via più nessuno, capito? non sussiste alternativa a Cristo perché solo Lui è la pienezza di Dio. Questa è il Colossesi. Per questo dirà pure, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo, il Signore. È un'autentica fissazione di un innamorato, eh? E deve essere anche per noi, perché non era che lui era solo un privilegiato. È stato mandato, ispirato per noi, non per se stesso. Gli ha detto di scrivere queste cose, di tramandarle, e la Chiesa l'ha raccolto come veramente ispirazione dello. Mai dubbi su queste lettere qui. E ancora, nella seconda ai Corinti, se uno in Cristo è diventato una creatura nuova, cioè senza bisogno di particolari cure, tu che ami Cristo, ti lasci amare da Cristo, chiedi l'amore di Cristo, diventi già una nuova creatura, perché è Lui che ti trasforma, non il tuo sforzo, non il tuo comportamento neanche, che ci deve essere chiaro come conseguenza. E poi, vi supplico in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Lo che lo pensate? Vi supplico, lasciatevi riconciliare con Dio, in nome di Cristo ve lo chiedo. Perché con Cristo come fa a riconciliarvi? Vi dà Gesù il riconciliatore. È evidente l'esperienza della misericordia vissuta dal Saulo di Tarso sulla via di Damasco. È troppo evidente che lui è una creatura inventata dalla misericordia di Dio. Lo ha fatto passare da persecutore, da colui che approvava la morte dei primi martiri, come Stefano, protomartire, dice gli Atti degli Apostoli, era presente Saulo di Tarso che approvò questa morte, capito? Ma fatta bene, lui non ha mai ucciso, però andava a prendere per portarli a uccidere, gli faceva uccidere gli altri, e li approvava. E dunque, quale misericordia per un uomo, quale esperienza di misericordia, che la sua conversione. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma questo lo accenneremo ancora quando parleremo della Chiesa, oggi pomeriggio. Perché non perseguitava Gesù, perseguitava la Chiesa, perché Gesù era presente in ciascuno dei suoi discepoli che lui portava a uccidere. E quindi stai uccidendo me, perché mi perseguiti? È lì che ha colto il valore della comunione con Cristo nei fratelli, che Cristo si identificava nei fratelli. Sì, non sono più io, arriva verso la fine della sua vita, quando dirà anche, bonum certamen certavi, ho combattuto la buona battaglia e ho mantenuto la fede. In relico, nel resto non mi resta altro, riposta in me la corona della giustizia che il giusto giudice mi darà. Ecco, e allora dice, io adesso a questo punto, lasciatemi in pace perché non sono più io che vivo, non dice anche non datemi più fastidi, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è il culmine, no? A questo punto ormai l'amore è stato così grande che la fusione ha creato questa metamorfosi. Praticamente lui è soltanto un contenitore di Cristo che vive dentro di lui. E lui non vive quasi più, vive per lui, ma vive. E Cristo vive in lui. Questa vita che io vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. No, lui si sentiva la gioia di ripagare l'amore immane che Gesù ha avuto per lui e glielo ripagava con tutte le sue fatiche, sofferenze, amori che ormai non sentiva più niente di tutte e soprattutto annunciandolo a tutti i costi, lo faceva per annunciarlo a tutti i costi, andava in giro per il mondo a dire che Dio è amore, Cristo è amore, smettetela di dimenticare Cristo, non dividetevi tra di voi, comportatevi bene, io piango per voi, sorrido e gioisco per voi, con un amore paterno, con un amore viscerale, con esperso le sue comunità, ma solo in nome di Cristo andava, non era mica un sentimentale, era tutt'altro che un sentimentale. Era un uomo pieno di carità, di amore e di paternità e anche di affetto straordinario. Questa fusione di sentimenti ci spinge a vivere l'imitazione di Cristo e a convertire la nostra fede sul modello di Gesù. D. L'accoglienza e l'annuncio del Vangelo trasforma il rapporto con Gesù, avviando in lui una relazione di intimità, di nuova creatura in Cristo. Paolo ha visto Gesù, pur avendolo conosciuto non secondo la carne, come dice negli Atti degli Apostoli, ma attraverso la visione viene investito dall'amore di Cristo che lo fa apostolo e testimone diretto. Paolo infine esorta e prega perché il Signore faccia crescere ed abbondare nell'amore, vicendevole verso tutti, al fine di rendere saldi e irreprensibili i cuori della santità. Davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Prima Tessalonicesi, e che cosa è lo scopo finale? Rendere santi immacolati, come dicevamo prima, i cuori pronti ad andare incontro all'amore e vivere l'amore. Ragazzi, non è mica fantascienza, non è fantareligione questa qui, questo è il destino vero. E comunque se non ci entra dentro di noi avremo questa sorpresa, ci daremo dello sciocco perché abbiamo perso delle occasioni. Ma perché dopo questi doni qui non ci lasciamo invadere dall'amore di Cristo? Ma perché non lo chiediamo se non lo sentiamo l'amore del Signore? Non pensiate che l'amore del Signore debba essere come quello di Paolo, che proprio lo faceva anche fisicamente palpitare. Ai santi qualche volta è dato anche questo. Ma l'amore del Signore ce l'ha come dono e vi sentirete trasformati. In concreto, Saulo, da buon giudeo, impegnato e passionale a difendere la legge antica, incontra Gesù e subito si innamora, a prima vista. Ma gli resta un lungo periodo di purificazione, chiamato fidanzamento, i 3 anni prima di entrare con tanta fatica, prima di potersi definire apostolo, anzi, sono di più, superapostolo. Non è un orgoglio, è un'ispirazione del Signore. Da quell'esperienza il legame con Cristo è sempre più forte, fino a sopportare ogni cosa per Lui, annunciando tutti i costi, e poi desiderare di incontrarlo definitivamente. Cuppio, dissolvi e tesse tecum, desidero morire per stare con te. Nessuno dica mai, nessuno dica, ma lui è San Paolo. Non lo dica per crearsi un alibi e dire io, non lo devi dire. Paolo parla qualche volta al singolare per testimoniare la concretezza della sua esperienza personale. Cioè, io l'ho provato. Ma solitamente si rivolge a tutti i suoi discepoli e non discepoli per scongiurarli in nome di Cristo a lasciarsi convertire all'amore di Dio. Perché questa è l'unica cosa che vale al mondo. Tutto questo esige da parte nostra disponibilità a lasciarsi amare dal Signore, non avere paura che il Signore ci chieda troppo, non abbiate paura, non abbiate paura, il Papa passato continuava e questo l'ha ripreso, non abbiate paura del Signore, non vi frega, non vi imbroglia, non vi chiede troppo, vi chiede cose belle, grandi, vi di aiuto, se te le segni tu le cose che vuoi, non combinerai niente, credi di chiederle le cose belle, importanti, comode, ti fai i tuoi progetti, ma poi svaniscono, ti deluderanno. Lascia che i tuoi progetti li segga il Signore e tu seguili, non aver paura del Signore. È Lui il Signore della storia. Perché abbiamo paura del mondo? Perché abbiamo poca fede nel Signore? Crediamo che il Signore sia fallito, che abbia perso, che ormai sia sconfitto, diciamo che è stufo, che finirà il mondo, ci castigherà tutti. Disponibilità, ascolto della parola perché è concreta, lì non è sentimentale, fiducia soprattutto, preghiera e contemplazione, quella poca che possiamo fare, con le 1000 distrazioni che possiamo avere, non c'entra, però sono qui, una persona che ama, anche quelli di noi che sono più vecchi, che sono più distratti perché hanno meno capacità ormai di concentrarsi, e allora dicono i loro figli o i loro nipoti, papà, nonno, mamma, nonna, non mi vuoi più bene perché? No, mi guardi così perché sei sovrapensiero. Ma perché il mio pensiero vuole non riesco? Ma ti amo immensamente. Non è mica detto che la distrazione vuol dire che amo poco il Signore perché sono distratto. Sono qui per te, ti ho offerto la mia giornata. Basta, così com'è, viene a fare la preghiera. Te lo offro man mano che mi viene in mente. Questo amore. Dammi l'amore, dammi il tuo amore. Madonna, dammi l'amore di Cristo. Giovanni e Paolo, datemi l'amore di Cristo. Poi vedrete che l'amore